Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Da qualche ora nessun attacco contro l'Iran e nessun missile o drone dall'Iran. La tregua raggiunta con gli Stati Uniti sembra per ora reggere, ma per Israele non si applica al Libano. Così anche oggi hanno avuto luogo bombardamenti ed operazioni terrestri. Intanto il mondo della finanza reagisce entusiasta, mercati in crescita, calo marcato del prezzo di petrolio e gas. Spento l'incendio che ha interessato la Valposchiavo attorno a Bruxelles, ancora bloccata la linea della ferrovia retica. Più personale per la sicurezza su treni e bus e per un'azienda argoviese è arrivato anche 1 milione di franchi in più dalle multe. La tregua di 2 settimane tra gli Stati Uniti e l'Iran non riguarda il Libano, e questo secondo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Così Israele ha proseguito durante la mattinata la sua campagna di bombardamenti sul sud del Libano e gli attacchi da terra. Noi siamo ora collegati con il nostro collaboratore Michele Giorgio. Dunque, Tel Aviv conferma nei fatti che vuole interpretare in modo diverso l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran.
Sì, assolutamente. 4 ore dopo l'annuncio di Trump, l'ufficio del premier Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione sia a sostegno del cessate il fuoco raggiunto dagli americani con l'Iran, ma anche ha sottolineato che non si estende al Libano, nonostante le affermazioni contrarie dei mediatori pakistani. Israele, scritto nella dichiarazione, sostiene gli sforzi degli Stati Uniti per garantire che l'Iran non rappresenti più una minaccia nucleare, missilistica e terroristica, e su questo ha battuto molto un funzionario israeliano, sostenendo che l'amministrazione Trump ha garantito che durante i prossimi negoziati l'amministrazione appunto chiederà con forza all'Iran di rimuovere tutto il materiale nucleare dal paese, di interrompere l'arricchimento dell'uranio e di eliminare la minaccia dei missili. Uranio arricchito e missili balistici sono centrali per Israele. Netanyahu, che li ha definiti per anni minacce per l'esistenza dello Stato ebraico, sa che solo ottenendo la loro eliminazione potrà proclamarsi vincitore della guerra contro l'Iran assieme agli Stati Uniti, che ha voluto per anni ed infine ottenuto, anche perché si avvicinano le elezioni politiche.
Sì, perché il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha definito il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran un disastro politico. Perché?
Beh, le elezioni di cui parlavo prima sicuramente hanno a che vedere con il giudizio pronunciato dagli Yair Lapid. Non c'è mai stato un disastro diplomatico simile in tutta la nostra storia, ha scritto Lapid sui social, cercando di rappresentare la tregua come un fallimento totale di Netanyahu. Israele, ha sottolineato, non era presente al tavolo delle trattative quando sono state prese decisioni riguardanti il cuore della nostra sicurezza nazionale. Ha aggiunto che mentre l'esercito ha fatto di tutto, ha fatto tutto ciò che gli è stato chiesto e la popolazione ha dimostrato una notevole resilienza, il primo ministro, a suo giudizio, ha fallito non raggiungendo nessuno degli obiettivi che lui stesso si era prefissato. Si è riferito infine alla mancata resa dell'Iran, che al contrario è riuscito a dettare qualche condizione per il cessate il fuoco, e all'incertezza legata al futuro del programma nucleare missilistico di Teheran. Parole scrivono non pochi analisti israeliani, ma che sono anche una dote politica che, se non interverranno cambiamenti, Lapid userà quando comincerà la campagna elettorale.
Michele Giorgio in diretta. Intanto, per la Spagna è inaccettabile che Israele prosegua la guerra in Libano. Una posizione analoga è stata espressa dal presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran include anche il Libano. Ma in generale le reazioni politiche internazionali al cessate il fuoco sono positive. L'Iraq ha riaperto il suo spazio aereo e anche dallo stretto di Hormuz in mattinata sono passate diverse navi. E riguardo proprio a Hormuz c'è un aspetto che interpella. Teheran ha parlato della introduzione di un pedaggio e di regole di passaggio. Ma quanto questo è conforme al diritto internazionale? Chiara Savi ha girato la domanda a Céline Trevisanut, professoressa di diritto internazionale e diritto del mare all'Università di Utrecht.
Bisognerebbe fare una piccola premessa. L'Iran ha una posizione abbastanza precisa sulle regole che si applicano allo Stretto di Hormuz che precedono il conflitto attuale. L'Iran considera che lo Stretto è sottoposto al passaggio di diritto inoffensivo come parte delle sue acque territoriali e per questo ha un controllo maggiore sulla navigazione se invece lo paragoniamo a un regime di passaggio in transito negli stretti internazionali. Il fatto che l'Iran abbia questa posizione vuol dire che in effetti può imporre determinate condizioni sul modo in cui il passaggio viene effettuato e questo include in particolare l'utilizzazione di specifiche rotte e via della navigazione e così via.
Per essere chiari, lo stretto di Hormuz è in acque territoriali iraniane o dell'Oman, ricordiamolo visto che Teheran parla dell'ipotesi di spartire i proventi di questo pedaggio proprio con il sultanato. C'è però una convenzione ONU del diritto del mare del 1982 che introduce per le navi il diritto di transitare, di passare per gli stretti internazionali, dunque anche per Hormuz. Questa convenzione Teheran non l'ha ratificata e quindi non la applica?
L'Iran non ha ratificato la convenzione, ma neanche Israele o gli Stati Uniti. Quindi siamo in una situazione abbastanza particolare in cui effettivamente i tre stati principali che sono coinvolti in questa situazione non sono parte alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Ed è la Convenzione dell'82 che crea questo passaggio in transito per gli stretti internazionali, non esisteva prima. Ed è questo diritto a cui l'Iran si oppone, e l'Iran giustamente dice: io non ho ratificato la convenzione, non ho dato il mio consenso a queste nuove norme, quindi non si applicano al mio stretto.
C'è però un punto fermo nel diritto internazionale, non si prevedono pedaggi.
Qualsiasi forma di pedaggio sarebbe illegale, basata sia sul regime della convenzione dell'82 o sul regime del passaggio inoffensivo nelle acque territoriali. Quindi, se veramente l'Iran imponesse un pedaggio, sarebbe molto, molto problematico, perché impone una condizione al passaggio, che è il pagamento di questo pedaggio, e quindi chiaramente ostacolerebbe in una certa maniera il transito delle navi e quindi la navigazione internazionale attraverso lo stretto.
Céline Trevisanut, professoressa di diritto internazionale e di diritto del mare all'Università di Utrecht, nell'intervista di Chiara Savi. La notizia della tregua di 2 settimane tra Iran, Israele e Stati Uniti, ha avuto effetti positivi sui mercati finanziari, borsa in salita e prezzo del petrolio in discesa. Mercati che stanno anche dando segnali positivi sul fronte inflazione. Per sapere come vanno le cose, c'è in studio ora Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, oggi è una giornata molto lunga, iniziata già nella notte dopo l'annuncio della tregua in Medio Oriente. E infatti, quando da noi era 1:30, appunto di notte, il prezzo del Brent, il petrolio del Mare del Nord, che è quello di riferimento anche per il mercato svizzero, è sceso fin sotto i $90 al barile. Ieri sera eravamo ancora a $109. Poi durante la mattinata è risalito, ma si rimane sempre attorno ai $94, sempre al barile. Stesso discorso per il gas, passato da 52 a 44 euro al megawattora sul mercato di Amsterdam. Si diceva delle borse, anche qui durante la notte le principali piazze asiatiche hanno visto importanti rialzi. Tokyo ha chiuso a più 5,4%, Shanghai più 2,5% e Hong Kong a 3,2%. Forti rialzi che stanno proseguendo anche in Europa, dove le borse hanno aperto molto forti, poi durante la mattinata qualche flessione, ma si rimane ben sopra il 3% praticamente dappertutto.
Sì, parlavamo, o meglio, parlavi anche di segnali positivi sul fronte dell'inflazione.
Sì, certo, nelle ultime settimane i prezzi dell'energia avevano riacceso i timori di un ritorno dell'inflazione, con le banche centrali che ipotizzavano addirittura dei rialzi dei tassi. Abbiamo detto che il prezzo di petrolio e gas, che hanno perso circa il 15%, quindi ci si può ragionevolmente attendere anche un ribasso dei prezzi della benzina. ma soprattutto è anche il mercato delle obbligazioni con i rendimenti in discesa che ci sta dicendo come gli operatori puntino sul fatto che le banche centrali dunque non alzeranno i tassi e quindi non siano preoccupate per il rincaro dei prezzi. Altro elemento che può indicare questa tendenza è il prezzo dell'oro, che è tornato attorno ai 4.800 dollari l'oncia, in rialzo di 200 dollari rispetto a ieri sera. Oro che nelle ultime settimane era sceso di molto, sia per le forti vendite da parte della banca centrale turca, ma anche per le aspettative legate appunto ad un rialzo dei tassi di interesse. Quindi chi aveva oro vendeva in attesa di investire in strumenti più redditizi. Ora, come detto, queste aspettative di rialzo dei tassi sembrano essersi di molto ridimensionate. Buone notizie dunque, anche se tra gli analisti rimane una certa prudenza, se non addirittura scetticismo, e questo è riferito all'apertura dello stretto di Hormuz. Si dovrà capire quante navi passeranno nei prossimi giorni e attualmente ci sono 800 bastimenti fermi nel Golfo Persico.
Marzio Minoli, la reazione dei mercati alla tregua tra Iran e Stati Uniti. Ora, dall'interno, in marzo il tasso di disoccupazione in Svizzera è diminuito di 0,1 punti percentuali rispetto a febbraio, portandosi al 3,1%. Stando ai dati pubblicati in mattinata dalla Segreteria di Stato dell'Economia, in Ticino il tasso si attesta, come nella media nazionale, al 3,1% a fronte del 3,2 di febbraio. Nei grigioni c'è pure stato un calo di 0,2 punti percentuali all'1,3%. Ferrovia interrotta, strada cantonale chiusa, condotta elettrica pure interrotta. Sono solo alcuni dei disagi dell'incendio che si è sviluppato a ridosso dell'iconico viadotto ferroviario di Brusio, un incendio sfuggito al controllo di una ditta autorizzata a smaltire ramaglie dall'ufficio cantonale. Il contributo di Antonio Marsetti.
Al momento le fiamme sono state spente e i 5 elicotteri piccoli e un Super Puma stanno scaricando acqua su tutta la superficie di circa 4 km quadrati.
Per il sindaco di Brusio Pietro Della Cale, incendio divampato ieri sul fondovalle ormai sotto controllo, ma dal via vai che si vede in valle di elicotteri e mezzi è chiaro che la guardia resta alta. Le fiamme si sono originate da alcune ramaglie bruciate da una ditta impiegata nella costruzione di un vallo paramassi a ridosso della linea ferroviaria. Da lì le scintille, complici anche il forte vento, ieri si sono propagate sul versante, un versante ripido dove la presenza di sassi e fogliame ha fatto da camino. Nella notte il fuoco è passato da quota 700 metri sino ai 1300, in pratica ha lambito i prati di Viano. Per precauzione è stato interrotto il traffico della ferrovia retica e anche la strada per raggiungere la piccola frazione è stata chiusa ai mezzi. Sul posto polizia cantonale, vigili del fuoco, mezzi aerei che si riforniscono dalle vasche antincendio di cui Brusio si è dotato o che ha montato sul fondovalle. L'aria è acre, la visibilità è ridotta, ma il lavoro di bonifica resta incessante. Non è un incendio che si è propagato attraverso le chiome delle piante, ma è più subdolo e infido poiché si muove al di sotto della superficie. Ancora il sindaco Pietro Della Ca.
Durante l'incontro di questa mattina alle 8, la polizia ha già confermato che con una camera termica analizzeranno tutto il terreno per vedere se ci sono ancora dei punti caldi sotto i sassi. Per sicurezza hanno deciso di andare in avanti anche domani.
Non appena l'incendio sarà domato non resterà che fare luce sulle responsabilità. La ditta ha operato con tanto di autorizzazione rilasciata dal cantone nel mese di marzo, ma lo ha fatto in una giornata dove dall'alba vigeva il divieto di accendere fuochi.
E a proposito di incendi, ci sono novità in merito a quelli di fine marzo nel Malcantone che avevano portato poi all'arresto di un 21enne del Luganese. E quali sono queste novità? Ce lo dice in diretta Umberto Gatti.
Sì, come anticipato dal Corriere del Ticino e anche secondo nostre informazioni verificate, il 21enne arrestato in relazione a due incendi avvenuti a Caslano e a Ponte Tresa a fine marzo è un pompiere volontario di un corpo del Luganese. Sia il comandante del corpo interessato che il municipio responsabile sono stati informati ieri sera dell'arresto del 21enne, da noi contattati però non hanno voluto rilasciare dichiarazioni dato che l'inchiesta è attualmente aperta. L'arresto del giovane è avvenuto lo scorso 3 aprile. civile ed è stato confermato dal giudice dei provvedimenti coercitivi. L'inchiesta svolta dalla polizia cantonale è coordinata dal procuratore pubblico Simone Barca nei confronti del 21enne, ricordiamo, vale il principio di innocenza.
Aumento della sicurezza con imprevisto effetto secondario successo alla società di trasporto Argauer Ferchera, che gestisce linee ferroviarie e di autobus nei cantoni Zurigo, Lucerna e Argovia. Il personale supplementare chiamato a garantire tranquillità sui mezzi pubblici ha portato nelle casse 1 milione di franchi con le multe distribuite a chi non aveva un titolo di trasporto valido. Sentiamo Manuele Ferrari.
L'Argauer Ferchera trasporta annualmente oltre 29 milioni di passeggeri e la richiesta di maggiore sicurezza è arrivata proprio dall'utenza, una richiesta alla quale è stato dato seguito. Abbiamo aumentato il numero degli addetti alla sicurezza presenti sui treni, soprattutto la sera, spiega il portavoce della società di trasporto Michael Briner ai microfoni di SRF. In particolar modo sulla Wiener Surertalbahn, che collega Aarau a Schöftland rispettivamente Menzingen, ma anche che le altre linee sono state toccate da questo provvedimento. Che siano aumentate le entrate è un piacevole effetto collaterale. Noi ci siamo detti, se già mettiamo personale supplementare su treni e bus, li facciamo controllare i biglietti. E i numeri emersi alla chiusura dei conti 2025 hanno sorpreso. 1 milione di franchi di entrate da questa voce, il 75% in più rispetto all'anno precedente. Con più controlli vengono intercettate più persone senza biglietto. Un modo questo anche per far cassa? Noi vogliamo garantire maggiore sicurezza sui nostri treni, ma ci aspettiamo anche che chi li usa si comporti in modo corretto. Avere un titolo di trasporto valido rientra sotto questa categoria. Un sistema simile di controllo lo conosce anche la società BLS, la Berner Lötschberg Simplonbahn, seconda compagnia ferroviaria elvetica dopo le FFS. FFS che invece per il momento mantengono la divisione dei compiti. Il capotreno si concentra sul controllo dei titoli di trasporto dei passeggeri, la polizia ferroviaria garantisce la loro sicurezza. Una chiara divisione dei compiti che per il momento si sta dimostrando efficace.
Torniamo all'estero. Gli uomini in età di leva devono ottenere il permesso dell'esercito se vogliono lasciare la Germania per un periodo prolungato, e quanto prevede un testo di legge che ha provocato molte reazioni indignate nei giorni pasquali. Il ministro della Difesa ha così tentato di gettare acqua sul fuoco, puntualizzando che la norma vale solo per i periodi di crisi. Ma molti dubbi sull'interpretazione del testo rimangono, come ci racconta ora Walter Raue da Berlino.
Tutti gli uomini di età compresa fra i 17 e i 45 anni devono ottenere il nulla osta dai responsabili della Bundeswehr, l'esercito federale tedesco, per tutti i viaggi all'estero di una durata superiore ai 3 mesi. La normativa, in vigore in realtà già dal 1 di gennaio, ma scoperta solo ora grazie ad un articolo pubblicato sul sito online del Frankfurter Rundschau, ha sollevato in Germania un enorme polverone e scatenato un'ondata di proteste sui social network e reazioni indignate da parte di molti giovani. Alcuni partiti dell'opposizione hanno parlato di un'inaccettabile limitazione del diritto di libera circolazione, mentre alcuni intellettuali ed influencer hanno paragonato la normativa a quella in vigore ai tempi dei regimi socialisti del blocco sovietico, definendo la sua entrata in vigore come una sorta di nuovo muro di Berlino eretto questa volta per evitare la fuga di potenziali nuove reclute dell'esercito. Solo oggi, dopo giorni e giorni di roventi discussioni, il ministro tedesco della difesa Boris Pistorius si è preso la briga di rispondere alle accuse. La discussa normativa è sì contenuta nella nuova legge sul ripristino parziale del servizio militare obbligatorio, entrata in vigore all'inizio dell'anno, ma non avrebbe di fatto nessuna valenza giuridica e chi non la rispetta non dovrebbe temere nessun tipo di sanzione, ha dichiarato il ministro all'agenzia di stampa DPA. La cosiddetta precisazione del ministro non contribuirà certo a calmare gli animi, dal momento che appare a dir poco contraddittoria. Come può infatti una legge regolarmente approvata dal Parlamento ed entrata ufficialmente in vigore non avere valenza giuridica? E come mai il ministro ha atteso la fine delle sue vacanze di Pasqua per una presa di posizione?
La Grecia vieterà l'accesso ai social ai minori di 15 anni a partire dal 1 gennaio dell'anno prossimo, dunque 1 gennaio 2027, lo ha annunciato questa mattina il primo ministro Mitsotakis, motivando la decisione con l'aumento dell'ansia nei giovani greci, con i problemi di sonno e della dipendenza dalle piattaforme online. Con il divieto il governo greco vuole sottrarre i giovani dalla pressione dovuta al costante confronto con gli altri proposto dai media sociali e dai commenti online. Dopo l'Australia, molti altri paesi stanno restringendo l'accesso ai social media o valutando leggi in questa direzione. Tra questi paesi ci sono la Francia, il Regno Unito, la Danimarca e la Polonia. In Italia adesso, dove il maltempo dei giorni scorsi ha riattivato una delle frane più estese d'Europa, quella di Petacciato nel Molise. Autostrada bloccata, linea ferroviaria interrotta, scuole e università chiuse. Questo evento ha compromesso uno dei principali corridoi del paese. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
È una delle frane più estese d'Europa, quella che sovrasta Petacciato nel Molise, lungo l'Adriatico. Ieri la frana si è risvegliata dopo 11 anni e ha mandato in tilt l'intera costa adriatica. Ferrovia e autostrada chiusa, la prima su un tratto, la seconda temporaneamente, e oggi scuole e università inaccessibili. Alcune zone sono isolate. Secondo il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, la situazione risulta molto complessa e potrà portare disagi per settimane, se non addirittura mesi. Il presidente della regione Molise ha parlato di una situazione che di fatto divide l'Italia in due. Nel marzo del 2015 il fronte franoso di Petacciato produsse una frattura molto profonda, l'asfalto si spezzò provocando un dislivello di almeno una quindicina di centimetri. Secondo i tecnici della regione Molise, alla base c'è una faglia profonda e satura d'acqua che attraversa il sottosuolo dell'area, creando appunto instabilità. Di fatto la riattivazione della frana ha messo in luce la fragilità della rete infrastrutturale. L'intero sistema dei collegamenti ha, come detto, subito un effetto domino con deviazioni, cancellazioni e rallentamenti diffusi. Si torna anche a parlare di prevenzione, senza la quale ogni evento naturale rischia di trasformarsi in emergenza.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.